pagine, anche se in qualche modo ci ricolleghiamo con alcune delle letture che vi abbiamo proposto dai giornali di oggi e in particolare con quelle relative alla cosiddetta follia di Donald Trump, perché ci spostiamo proprio negli Stati Uniti e insomma il 20 gennaio sarà l'ultima giocata di Trump. Si susseguono i rumori su una possibile insurrezione armata in vista della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Questa volta l'assedio potrebbe addirittura estendersi a tutte le sedi governative degli States. Il clima, insomma, sta diventando sempre più incandescente. Noi vogliamo però provare a capire quali siano stati, quali siano i tasselli di un mosaico estremamente complesso in un paese in cui reggono sempre meno le regole di alternanza bipolare tra democratici e repubblicani. E per farlo siamo collegati con un compagno che conosce bene gli States, siamo collegati con Robertino Barbieri. Ciao Robertino.
Ciao Maria.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Dagli ultimi rumores intorno al 20 o facciamo un passo indietro sulla Befana di Capitol Hill?
Sono due argomenti che sono molto legati tra di loro, diciamo, fanno parte di una campagna lanciata da quella galassia di gruppi molto diciamo composita e che forma il cosiddetto MAGA, MAGA Party, cioè MAGA Party, MAGA è l'abbreviazione di Make America Great Again, che era lo slogan elettorale di Trump appunto alle elezioni del 2016, fai di nuovo grande l'America. Questi gruppi sono gruppi di cui abbiamo già parlato anche qui a Radio Blackout, sono una galassia di gruppi, dicevamo, molto composita, che va diciamo da gruppi nuovi come ad esempio i Proud Boys, che sono uno dei gruppi più diciamo mediatici, più conosciuti, e che sono appunto un gruppo che si è proprio costituito sull'onda del trumpismo. I Proud Boys esistono circa dal 2017, sono stati fondati dopo sono stati fondati dopo l'elezione di Trump e sono, diciamo così, ramificati e diffusi soprattutto dopo gli avvenimenti di Charlottesville, che qualcuno si ricorderà è stata un po' la prima prova di forza dell'estrema destra americana sul campo. Poi ci sono altri gruppi più tradizionali, ad esempio i gruppi legati, diciamo, alla cosiddetta Confederate Right, cioè la destra sudista, gruppi di ispirazione chiaramente fascista, gruppi al limite del goliardico come sono i Bagalus, e tutta questa galassia è quella che negli Stati Uniti viene chiamato il MAGA Party, perché appunto è un insieme di gruppi non tanto legati al Partito Repubblicano, con cui in realtà hanno poco a che fare, ma soprattutto proprio alla figura di Donald Trump. Alla figura di Donald Trump e a quelle di alcuni dei suoi più importanti consiglieri, dal famigerato e famoso anche in Italia Steve Bannon, altri consiglieri più laterali ma molto, molto influenti in questo ambiente come Milo Yiannopoulos o Stephen Miller, che era il responsabile del sito complottista Infowars.org. Questa galassia di gruppi ha dato immediatamente dopo i risultati elettorali delle elezioni che ci sono state ora a novembre due appuntamenti rispetto alla mobilitazione contro quella che loro definiscono una frode elettorale. Il primo appuntamento era appunto questo del 6 gennaio. Il 6 gennaio era il giorno in cui il Congresso e il Senato dovevano ratificare l'elezione di Biden, e l'altro appuntamento è per il 19 gennaio, cioè a partire dal giorno prima di quello che dovrebbe essere il giorno dell'insediamento di Biden. 6 gennaio appunto c'è stata questa manifestazione a Washington, questa manifestazione ormai di cui parla tutto il mondo, perché si è conclusa con l'assalto al Congresso. È stata una manifestazione che ha avuto una partecipazione, diciamo così, relativa, anche perché c'è da dire che questi gruppi, nonostante che siano molto pubblicizzati, nel senso che ci sono televisioni come Fox News o ancora di più One American Network, che è o One American Nation, che è una televisione, diciamo così, decisamente di estrema destra e decisamente trumpista, che coprono molto la loro attività, non hanno mai avuto un vero seguito significativo, perlomeno a livello numerico, per quello che può significare chiaramente il livello numerico. Basti pensare appunto che la manifestazione di Washington, che era una manifestazione nazionale, tant'è che poi ne parleremo, insomma, le persone che o sono state identificate o sono state arrestate, o comunque di cui si sa chi erano a partecipare, sono persone che venivano da tutti quanti gli Stati Uniti. Era una manifestazione che ha avuto una partecipazione di circa 8.000 persone, secondo la stima più alta, peraltro, che è quella della Capitol Hill Police, cioè la polizia federale che è incaricata di sorvegliare e difendere il Congresso e il Senato, la zona di Capitol Hill, che è la zona di Washington, dove appunto ci sono la sede del Congresso e la sede del Senato, mentre altre stime danno sulle 5.000 persone, eccetera. Quindi sono movimenti che hanno per ora un seguito abbastanza limitato. Nonostante questo seguito abbastanza limitato, però c'è anche a dire che sono movimenti che si stanno estendendo un po' in tutti quanti gli Stati Uniti, anche perché incrociano tra di loro diversi gruppi anche preesistenti. Abbiamo accennato ad esempio al fatto della Confederate Right, cioè per la prima volta la destra confederata, cioè la destra sudista, che per tutta una serie di motivi legati anche alla storia della guerra civile è una destra isolazionista che ha pochi contatti con il nord, con quelli che per loro sono appunto comunque gli eredi dei nordisti, quindi di quelli che hanno sconfitto il sud al termine della guerra civile che c'è stata negli anni 60 dell'Ottocento, fino a gruppi che sono ad esempio le cosiddette militias. Le militias sono le milizie, sono gruppi fondamentalmente diffusi nelle aree rurali, qualcosa di molto simile a un'organizzazione paramilitare, però al tempo stesso con delle caratteristiche un po' anche quasi d'organizzazione mafiosa, no? Nel senso che questi controllano dei territori in cui le persone, per tenere aperto un bar piuttosto che per avere una coltivazione illegale di cannabis, piuttosto che per avere un'officina di meccanico, in qualche modo pagano la protezione, pagano proprio i soldi, la protezione di questi che gli assicurano che le loro attività possano essere indisturbate. Quindi appunto a partire dal 19 gennaio ci sarà questa mobilitazione in tutte quante le sedi governative degli Stati Uniti, dei 50 stati, perché tutti quanti i 50 stati poi in qualche modo hanno contribuito a ratificare l'elezione di Biden alla presidenza. È una data che si sta avvicinando e viene percepita sempre con una maggiore preoccupazione, un po' perché appunto c'è lo spettro di cui abbiamo parlato più volte della seconda guerra civile americana, è comunque uno spettro che in questo momento sembra essere più reale che mai. Pronto?
tempo qua ti stavamo ascoltando, tu stavi parlandoci del fatto che lo spettro di una seconda guerra civile americana sembra essere sempre più sullo sfondo, anche se sinora non mi pare che ci sia stata una significativa chiamata di piazza a sostegno di Biden. Ecco, sinora non mi sembra, almeno per quello che ho potuto leggere io, che almeno per questa specifica occasione entrino in gioco quelle componenti che peraltro sono state molto importanti da giugno in poi, penso soprattutto al movimento Black Lives Matter. In questo momento mi sembrano molto alla finestra e la partita sembrerebbe starsi giocando tra queste componenti di estrema destra, filo Trump, e in qualche modo l'assetto istituzionale che potrebbe reggere, come no, visto considerato che per quello che riguarda l'annunciatissimo assedio a Capitol Hill del 6 gennaio è del tutto evidente che senza le connivenze con chi era preposto a occuparsi del cosiddetto ordine pubblico intorno alla sede del Parlamento, ecco, non sarebbe stato così facile entrare. Questo, come dire, è un'osservazione così banale che non vale nemmeno la pena di ripeterla, è stata fatta un po' da tutti. Quindi adesso la partita è molto in termini di che cosa succederà, no, rispetto alle varie polizie, visto considerato che, me lo dicevi tu ieri ma l'ho letto anche su alcuni media anche mainstream, ormai è accertato che nella piazza trumpista del 6 gennaio erano presenti moltissimi poliziotti che provenivano dai vari stati e che erano lì in versione dei manifestanti. D'altra parte tu stesso ci avevi ricordato che Trump è stato uno straordinario finanziatore delle polizie locali in alcuni stati.
Sì, allora, rispetto a quello, diciamo, che è la risposta dei movimenti, bisogna un po' precisare una cosa anche rispetto al 6 gennaio. Il 6 gennaio a Washington, secondo un calcolo che però è abbastanza realistico, c'erano circa 30.000 persone mobilitate, diciamo in più che in contromanifestazione, però a difesa dei quartieri, cioè perché la zona di Capitol Hill è una zona, diciamo, che non è praticamente a pochissimi abitanti, perché chiaramente è la zona dei palazzi governativi. Però una delle cose che temevano, meno la lettura che avevano dato, diciamo, i movimenti tipo appunto Black Lives Matter, ma anche i collettivi politici più militanti, anche come pure le femministe della Women's March, il timore era che, appunto, siccome che sembrava molto improbabile che questa manifestazione poi riuscisse veramente ad attaccare il Congresso, come era, diciamo, il proposito della manifestazione, come poi effettivamente è successo, la cosa che era molto temuta era il fatto che sarebbero i manifestanti poi si sarebbero riversati nelle strade della Washington, invece, dove abitano le persone, e Washington è una delle città in assoluto più antitrumpiste degli Stati Uniti. Trump ha preso meno del 20% dei voti alle ultime elezioni e soprattutto è una delle città più militanti. Quindi diciamo, quelli che noi chiameremo i compagni erano a difendere le librerie, erano a difendere le sedi, erano ad esempio a difendere le chiese. Ci sono delle foto con centinaia di persone delle Black Lives Matter che difendono ad esempio le chiese battiste. La chiesa battista è la chiesa, diciamo, più diffusa tra i neri d'America, che sono spesso anche i luoghi dove poi vengono fatte le riunioni di Black Lives Matter, dove vengono organizzate le manifestazioni, eccetera. E questo è un po' l'atteggiamento generale che c'è in questo momento, no? Cioè di difesa della comunità, anche perché l'idea non è soltanto solo l'idea che questi possano, la guerra civile non è tanto la guerra civile appunto di questa estrema destra contro le istituzioni, ma la guerra civile viene vista anche come gli attacchi da parte di questi dell'estrema destra contro quelli che invece possono essere i luoghi, i quartieri, le zone dove invece sono più radicati i movimenti. Tra l'altro negli Stati Uniti è molto forte per esempio diciamo questo costume della community street, cioè le strade di comunità, le persone che hanno certe idee, che vengono da certe culture, spesso vanno ad abitare nelle stesse strade, negli stessi quartieri, e quindi ci sono realmente delle zone che sono delle zone diciamo di dove stanno i progressisti, dove stanno gli anarchici, dove stanno gli antirazzisti, le femministe, eccetera. E secondo me che diciamo un po' l'atteggiamento di questa galassia dell'estrema destra è anche molto aggressiva verso questi luoghi, i Proud Boys per esempio hanno iniziato ad avere una visibilità nel 2017 con una serie di azioni molto provocatorie che all'epoca sembravano appunto molto goliardi, che fondamentalmente forse anche innocue, contro appunto certi luoghi, ad esempio andando in giro per la città di Berkeley, che è una delle città più progressiste degli Stati Uniti, lanciando slogan filo Trump e creando o facendo delle manifestazioni in certi luoghi che erano i luoghi appunto diciamo così della sinistra, ma non della sinistra istituzionale quanto proprio della sinistra più radicale e più militante, o anche cose che proprio sembravano ridicole. Una delle prime manifestazioni di Proud Boys per esempio è stata la manifestazione su una spiaggia in California, su una spiaggia abitualmente frequentata da gay, però questi l'hanno fatta tipo a gennaio, quindi quando in questa spiaggia non c'era nessuno. Quindi in questo momento non è che non ci sia l'attenzione rispetto a quello che sta succedendo, solo che questa attenzione non è tanto rivolta a difendere il diciamo così il passaggio istituzionale, per quanto negli ambienti di movimento degli Stati Uniti praticamente non ci sia stato praticamente nessuno che non abbia detto di non votare Biden o che abbia fatto campagne non contro Trump alle ultime elezioni, ma quanto rispetto alla difesa appunto dei luoghi, degli spazi che appunto in una società così molto anche compartimentata e anche così, se vogliamo, militarizzata e controllata dal punto di vista della polizia, hanno un valore particolarmente importante. Quindi anche da parte di questo ambiente in realtà c'è una mobilitazione. Tra l'altro appunto a Washington, lo stesso Washington Post dice, se ci fosse stata una contromanifestazione contando tutti quelli che erano davanti alle librerie, tutti quelli che erano nelle strade, tutti quelli che in quel momento nei quartieri di Washington si stavano mobilitando, sarebbe stata almeno il quadruplo di quella che è stata la manifestazione di Capitol Hill.
Sì, chiarissimo, mi sembra importante quello che tu hai sottolineato, perché mette bene in chiaro come i movimenti ci siano, ma ovviamente si preoccupano di difendere i luoghi di movimento e non i palazzi del potere. Questo mi sembra decisamente importante sottolinearlo. Ma per tornare, diciamo, alla questione così come questa si è venuta delineando negli ultimi giorni. Noi prima abbiamo letto come ci sia un tentativo di chiudere la vicenda dicendo Trump è pazzo, va fatto fuori perché è pazzo, e in questo modo salvare il dato che le istituzioni, come dire, escono fuori da questa vicenda come vittime di una presunta follia. Insomma, l'utilizzo delle categorie psichiatriche per cancellare l'anomalia politica rappresentata dal Trump e dal trumpismo. Ecco, questo mi sembra una sorta di mettere la testa sotto la sabbia, ma anche come abile tentativo di rilegittimare le istituzioni dopo quel popò di caos che si è scatenato intorno a Capitol Hill il 6 di gennaio.
Trump ha una linea che chiaramente è un elemento di rottura rispetto, diciamo così, alla politica americana come è stata perlomeno a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Cioè, la politica americana dalla fine della Prima Guerra Mondiale a ora si è strutturata intorno a due partiti tra l'altro per molti versi simili tra di loro, con delle differenze molto, diciamo così, istituzionali, nel senso che i democratici erano un partito più federalista, quindi quello in cui avevano una visione per cui gli stati, i singoli stati come e la loro autonomia erano prevalenti rispetto agli Stati Uniti come unica nazione, mentre i repubblicani erano più, diciamo così, nazionalisti, quindi centralisti, in cui dicevano il potere prevalente comunque deve essere quello degli Stati Uniti anche rispetto invece a quello dei singoli stati. Però sostanzialmente per tutta una serie di aspetti avevano delle politiche estremamente simili tra di loro. Basta dire che, per dire, uno dei presidenti degli Stati Uniti che nel Novecento, Howard Zinn, ritiene che abbia fatto le politiche più progressiste è stato un presidente repubblicano che è stato Eisenhower negli anni 50, che è stato il primo che poi ha in qualche modo ha smontato tutto il sistema di è quello che ha iniziato a concedere il voto ai neri più facilmente, a integrarli nell'amministrazione, eccetera. Questo schema qua è saltato progressivamente a partire da, diciamo, forse gli anni 80 con Reagan che presidente repubblicano che ha iniziato a incarnare una politica, diciamo così, più delineatamente di destra, e è saltato definitivamente con Trump, che è totalmente un outsider rispetto proprio a innanzitutto all'ambiente politico. Lui si è presentato alle primarie repubblicane come indipendente per tutta una serie di motivi, poi è diventato il candidato del Partito Repubblicano ed è riuscito a sconfiggere Hillary Clinton, tra l'altro anche lì prendendo meno voti della Clinton, 3 milioni di voti in meno, però grazie al sistema che ormai conoscono tutto dei collegi elettorali dei singoli stati, era riuscito poi ad essere eletto presidente. Rispetto a tutto l'ambiente istituzionale, Trump è stato assolutamente al di fuori di quello che era lo schema politico, partendo anche, non so, dalle sue stesse elezioni. Cioè, quando lui è diventato presidente, lui ha detto: beh, le elezioni sono state truccate perché io sicuramente ho preso più voti della Clinton, le voci di frodi elettorali sono iniziate praticamente a subito, tant'è che sono 4 anni, cioè hanno smesso ora di parlare dei frodi elettorali del 2016 perché ora parlano delle frodi elettorali del 2020, però per anni, aprendo qualunque giornale americano e i commenti di qualunque giornale americano, c'era sempre un trumpista che magari stavano parlando, non so, della partita di calcio della Football League e diceva che nel 2016 però la Clinton aveva rubato le elezioni, nel senso che aveva rubato.
Chiarissimo, scusa, io ti interrompo, ma fra 2 minuti si conclude la mattinata informativa. Io quindi ti chiuderei proprio un mezzo minuto per chiudere questa nostra diretta e poi ci salutiamo.
Il futuro riposa sulle ginocchia degli dèi. In questo momento è molto difficile fare una previsione su quello che succederà negli Stati Uniti. Di fatto, però, c'è una grande mobilitazione. grande mobilitazione che non è solo quella appunto dell'estrema destra trumpista, ma è anche quella della sinistra radicale. Io credo che nelle prossime settimane noi vedremo aprirsi in qualche modo la storia, perché comunque siamo in un momento in cui la storia degli Stati Uniti sta cambiando. In che senso andrà è molto difficile prevederlo in questo momento.
Continueremo a seguire tutto quello che avviene. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao Maria e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.